Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Le considerazioni fatte nelle puntate precedenti ci portano a riflettere sul fatto che in epoca postmoderna l'uomo svolge spesso la funzione di strumento e mezzo del sistema, senza accorgersene. Il fine diventa la produzione, quel saper fare che i greci antichi chiamavano tecnica. Il prassismo, il pragmatismo, la produzione hanno sostituito l'attenzione al significato, al valore, alla verità. In poche parole, la tecnologia ha gradualmente rimpiazzato la riflessione e la contemplazione. Il mito dello scientismo è ormai connaturato alla cultura odierna, tanto che viene considerato vero e attendibile solamente ciò che è dimostrabile e accertabile secondo i canoni dell'esperienza, ovvero secondo quelli delle scienze sperimentali. Il calcolo e la misura sarebbero gli unici metodi scientificamente legittimi per acquisire conoscenze sulla realtà. Al contempo, lo sviluppo delle scienze ha comportato una fitta pioggia di innovazioni tecnologiche, generando la sensazione sempre più diffusa che la finalità della scienza consista nell'amplificazione senza limiti della sfera tecnologica e che quindi essa sia la fonte per la risoluzione di tutti i problemi dell'uomo. Il binomio scienza-tecnica è diventato un'autorità in apparenza indiscutibile e assoluta, cioè autonoma, ma in realtà al servizio del potere economico. Nel Settecento è stato celebrato questo matrimonio tra una disciplina prettamente disinteressata come la scienza e un'altra strettamente applicativa come la tecnologia. Il trionfo, inutile dirlo, sarebbe stato di quest'ultima. Sul finire del Settecento, Vincenzo Monti immortala in un'ode la grandezza di quel signor di Montgolfier che ha permesso finalmente di realizzare il sogno di Icaro: volare, elevarsi dal suolo e sorvolare i mari e le montagne. Nel XIX secolo, i segnali della fiducia smisurata nella tecnologia e nella meccanizzazione, conseguente alla rivoluzione industriale, diventano sempre più palesi nella produzione letteraria. Carducci esalterà il progresso nell'immagine della locomotiva che permette di viaggiare sempre più velocemente. La velocità diventerà un mito della contemporaneità. Cizius, Alzius, Forzius. Cioè sempre più veloce, più in alto, più forte. Battere ogni record, superare ogni ostacolo, risparmiare sempre più tempo per non sapere poi come utilizzarlo o disfarsene in maniera futile. Le automobili e i primi aerei saranno mezzi d'eccezione in possesso dei superuomini d'Annunziani, malati di protagonismo e di narcisismo. I futuristi vedranno nella macchina il segno della forza e della modernità, la possibilità di sradicarsi da un passato tradizionalista e vetusto in nome di un presente foriero di novità. Nel manifesto futurista, pubblicato sul quotidiano francese Le Figaro il 20 febbraio del 1909, Tommaso Marinetti afferma di voler cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. La letteratura esalterà d'ora innanzi il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo, il pugno, al posto dell'immobilità penosa, l'estasi e il sonno. La forza, la lotta, la guerra sulla igiene del mondo, l'aggressività, le locomotive dall'ampio petto, il volo scivolante degli aeroplani, diventano la novità su cui fondare il nuovo mondo moderno. Non c'è alcuna traccia di riflessione critica sui cambiamenti repentini che stanno toccando la società del tempo. Con Pirandello si hanno i primi segnali chiari di un approccio problematico alla tecnologia e alle macchine. Amante del cinema, lo scrittore siciliano percepisce tutta la pericolosità dell'immagine, che può diventare un'ulteriore separazione tra noi e la realtà che guardiamo. Per questo dedica un'intera opera all'innovazione tecnologica e al mondo della macchina, che fa irruzione nel mondo degli uomini. Nasce il romanzo Si gira, che poi prenderà il nome definitivo di I quaderni di Serafino Gubbio, operatore. Un operatore alla macchina da presa cinematografica registra in una sorta di diario le sue riflessioni e la sua condanna ad essere una mano che muove la manovella. Scrive Pirandello: «L'uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, si è messo a fabbricar di ferro, d'acciaio, le sue nuove divinità ed è divenuto servo e schiavo di esse. Viva la macchina che meccanizza la vita. Tutto l'ingegno dell'uomo è stato messo al servizio della creazione di quei mostri, nel senso etimologico del termine, cioè prodigi o cose sorprendenti, che dovevano essere i nostri strumenti, mentre sono finiti per diventare i nostri padroni. In maniera drammatica, quando viene a mancare l'io, trionfa la stupidità della macchina. Scrive ancora Pirandello: «È per forza il trionfo della stupidità. Dopo tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano rimanere strumenti e sono divenuti invece per forza i nostri padroni, la macchina è fatta per agire, per muoversi, ha bisogno di ingoiarsi la nostra anima, di divorar la nostra vita. E come volete che ce la ridiano, l'anima e la vita, in produzione centuplicata e continua, le macchine?» Ad un certo punto, Serafino Gubbio sta filmando una scena all'interno della gabbia d'una tigre. Aldo Nuti, innamorato dell'attrice russa Nestorov, dovrebbe sparare alla belva per difendere la donna. Tutto è previsto dalla sceneggiatura. Manuti rinnega il copione e, per vendicarsi della mancata corrispondenza amorosa, uccide la donna al posto della tigre che poi lo sbranerà. In maniera impassibile, come succube della cinepresa, Serafino riprenderà tutta la scena senza intervenire e, colpito da afasia, rinuncerà per sempre alla vita, ad amare, a comunicare, a rivelare la propria interiorità. Film e vita finiscono per coincidere. La vita è stata data in pasto alla macchina. Quella scena atroce, strappata alla vita e immortalata nel cinema, susciterà la morbosa curiosità del pubblico e conquisterà incassi straordinari. Una volta ancora, il genio di Pirandello ha profetizzato i futuri scenari del mondo cinematografico e televisivo. quella realtà che diventa fiction, oppure reality, in cui solo all'apparenza tutto è naturale, ma in realtà tutto è manovrato secondo una regia. L'uomo divenuto automa mette in scena se stesso, fingendo di non fingere, nel gergo di Machiavelli, dissimulando. Serafino Gubbio concluderà i suoi quaderni scrivendo: «Voglio restare così. Il tempo è questo. La vita è questa. E nel senso che do alla mia professione, voglio seguitare così, solo, muto e impassibile, a far l'operatore. La scena è pronta? Attenti. Si gira». Serafino rappresenta l'iperbolica amplificazione delle difficoltà di comunicazione autentica che caratterizzano l'essere umano. La perdita della parola è in un certo senso il rischio che corre un uomo che sempre più utilizza degli strumenti di comunicazione che non hanno lo stesso calore della viva parola. Quando l'uomo dimentica che i mezzi sono solo modalità di comunicazioni utili in talune circostanze, li trasforma nella propria voce. Si perde l'integralità della comunicazione, che è affidata a sguardi, a gesti, a toni di voce, all'affetto, e permane solo il messaggio, o meglio, il presunto fine del messaggio. Diventano così importanti non tanto l'intensità e la profondità della comunicazione, ma la sua rapidità e la sua frequenza. Sono forse così più facilmente comprensibili alcuni scenari comunicativi del terzo millennio.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è mai l'uomo, perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.